Ciao a tutti, bentornati a Economia in Spiccioli. Io sono Carmen, Mattia e Lorenzo sono dietro le quinte. Oggi e nei prossimi episodi affronteremo insieme il tema della crescita economica. Impareremo quali sono le determinanti della crescita e a guardarle in maniera sistematica e sveleremo come la spiegazione di un fenomeno tanto rilevante sia in fondo semplice. Lo scorso episodio ci eravamo salutati osservando che il PIL misura in maniera aggregata, dunque di un paese nel suo complesso, l'andamento dell'economia facendo l'esempio dell'impatto che una manovra economica poteva avere sulla crescita economica di un paese. Potremmo ora a questo punto chiederci, ma nel tempo, come si è comportato il PIL in generale nelle maggiori economie del mondo? Se osserviamo i dati e i grafici dell'andamento del PIL, notiamo principalmente due fatti molto interessanti. Nel passato più recente, la crescita del PIL delle economie più ricche tende ad essere molto simile, come se si fossero stabilizzati verso una crescita comune. Tutte le economie, però, prima di stabilizzare tale crescita, attraversano periodi di picchi di crescita molto diversi tra loro. Ad esempio, il Giappone era all'avanguardia in termini di crescita economica tra gli anni 50 e gli anni 70. I beni giapponesi erano i più invidiati e desiderati nel mondo. Vide una crescita fortissima prima di bloccarsi negli anni 90 e vivere il cosiddetto decennio perduto. Se guardiamo agli Stati Uniti, osserviamo come un momento di straordinaria crescita economica l'abbiamo per metà secolo dell'Ottocento, compatibilmente con l'espansione verso ovest degli Stati Uniti da poco divenuti indipendenti. Mentre se guardiamo al vecchio continente, la nostra Europa, notiamo come la straordinaria crescita noi l'abbiamo vissuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grazie agli aiuti statunitensi siamo potuti diventare una grande potenza industriale e una delle maggiori economie del mondo nel complesso. Le economie del mondo però vivono anche periodi di stagnazione, cioè quando la produzione non cresce nel tempo, rimane immutata. Un grande esempio recente è la Repubblica Popolare Cinese. Fino agli anni 80 ha vissuto una stagnazione economica per poi esplodere in anni di crescita economica straordinaria, fino a divenire oggigiorno, possiamo dire, la prima potenza economica mondiale. Sembra quasi che prima o poi la crescita economica aspetti a tutti. Possiamo semplicemente aspettare che magicamente accada? Naturalmente no, però un dato di fatto emerge, ossia che c'è una tendenza verso una stabilizzazione della crescita economica verso un trend di lungo periodo. E questo lo possiamo notare dal fatto che i periodi di bassa crescita o addirittura negativi sono seguiti da periodi di grande crescita e viceversa, portando dunque la crescita verso un valore stabile. Per chiarire meglio questo concetto, prendiamo come esempio il Regno Unito, patria della rivoluzione industriale e quindi ha goduto di un periodo di grandissima crescita, ma è stata anche vittima di anni di grande distruzione, pensiamo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che hanno spazzato via molte attività produttive, quindi naturalmente anni di decrescita economica. Ma se guardiamo al livello medio della crescita economica del Regno Unito, emerge un tasso del 2,1%. Eccolo qui il valore del trend di lungo periodo di cui parlavamo prima. Per darci un'idea grafica, pensiamo al trend di lungo periodo come una linea dritta, mentre alla crescita dei singoli anni come al percorso delle montagne russe, che vanno sopra e sotto la linea del trend. Vorrei aprire una piccola parentesi. Vi ricordate quando nell'introduzione al podcast avevamo accennato al fatto che l'obiettivo della Banca Centrale Europea di inflazione annua fosse del 2-3%? Vi sembra una pura coincidenza che il trend di crescita del PIL è un valore tra il 2 e il 3%? Naturalmente non è una coincidenza e quando parleremo dell'inflazione e la conosceremo meglio, vedrete che la risposta arriverà da sé. Tornando al nostro trend di crescita, ciò che la piccola analisi svolta finora suggerisce è che possano esistere dei fattori determinanti che, se adeguatamente innescati, garantiscono nel lungo periodo una crescita stabile. Ora introduciamone alcuni di essi, i più importanti, che nel seguito degli episodi tratteremo più in particolare, ma ora diamone solo l'intuizione che sta dietro. Il primo di essi è rappresentato dagli investimenti nella capacità produttiva. Cosa significa? Torniamo al nostro classico frutteto, la nostra economia semplificata. È semplice capire come piantare più alberi consenta di avere più frutti, giusto? Quindi investire di più negli alberi del nostro frutteto aumenterà dunque la capacità produttiva del nostro frutteto, ne fa aumentare la produzione e di conseguenza più produzione, che significa aumento del PIL. Il secondo fattore è la forza lavoro. E sempre avendo in mente il nostro frutteto, se più persone raccolgono frutti, ormai è semplice da capire, la produzione dei frutti aumenta e aumenta anche il PIL. Terzo fattore è il progresso tecnologico. Facciamo un esempio molto banale. Prima dell'invenzione del motore, l'agricoltura si basava principalmente sulla forza animale. Pensiamo all'aratro a spalla, che consentiva di arare un tot terreno in un'ora. Ma con l'avvento del motore, prima a vapore e poi a scoppio, arare il campo meccanicamente ha rivoluzionato l'agricoltura, consentendo di arare molto più terreno e in molto meno tempo. Ciò a catena crea benefici all'agricoltore, ma per poter usufruire di tale innovazione è necessario che egli stesso faccia un investimento per comprare l'avanguardia tecnologica. Quindi i progressi tecnologici consentono di produrre molto di più e più produzione, che significa aumento del PIL, naturalmente. Allora, le economie producono di più perché utilizzano più fattori produttivi? O perché ci sono più persone che lavorano? Oppure perché la tecnologia ha aumentato la produttività? Per rispondere a queste domande e comprendere dunque su quali leve bisogna spingere per alimentare la crescita economica, è necessario introdurre alcuni strumenti molto importanti. Il primo strumento è la funzione di produzione aggregata. Diamone prima una definizione rigorosa e poi cerchiamo di trovare le intuizioni semplici che ci consentono di capire il concetto. Essendo una funzione, dalla definizione matematica, vuol dire che mette degli input in relazione con un output. In ordine, il capitale e il lavoro sono gli input e la produzione è l'output. Mentre viene definita aggregata in quanto si guarda alla totalità del lavoro e del capitale di un paese nel suo insieme. Il capitale, detto anche stock di capitale, è rappresentato da tutti gli stabilimenti, macchinari, attrezzature e così via, mentre il lavoro, meglio detto forza lavoro, è costituito dalle ore lavorate in un arco temporale. Per la nostra analisi sarà il numero medio di ore lavorate in un anno da tutti i lavoratori. Ma possiamo anche semplicemente guardare al numero di lavoratori. Per iniziare a contestualizzare tale strumento, torniamo al nostro frutteto. I nostri input, ossia lo stock di capitale e la forza lavoro, sono rispettivamente gli alberi da frutto e i raccoglitori, mentre l'output, ossia la produzione, è il numero di frutti raccolti. Questa funzione esprime semplicemente una relazione tecnologica, ma non guarda alla qualità della vita oppure alle condizioni lavorative, ma fornisce semplicemente il risultato delle combinazioni dei fattori produttivi, degli alberi e dei raccoglitori per produrre beni e servizi, i frutti. Naturalmente entrambi gli input hanno una relazione positiva con la produzione, giusto? Se il lavoro aumenta, la produzione aumenta, se il capitale aumenta, la produzione aumenta. Quindi adesso, per studiare quali sono le determinanti della produzione, possiamo guardare alle determinanti del capitale e del lavoro, perché ciò che fa aumentare capitale o lavoro fanno di conseguenza aumentare la produzione, quindi il PIL. Perfetto, ora possiamo dire qualcosa di più sul capitale e sul lavoro. Ed una proprietà fondamentale è la cosiddetta produttività marginale. Perché è così importante il concetto di marginalità? Perché se no la teoria della crescita economica sarebbe finita qui, no? Aumentiamo i lavoratori, costruiamo più capannoni e il nostro PIL crescerà all'infinito. Sarebbe bello se fosse così semplice, no? Come sempre, il nostro frutteto ci aiuterà nella comprensione. Immaginiamo che sia composto da 10 alberi e 10 raccoglitori. E ogni raccoglitore in una giornata riesce a raccogliere tutti i frutti di un solo albero. Immaginiamo 5 frutti per albero, dunque la produzione totale è di 50 frutti. Se decidiamo di aumentare il nostro stock di capitale, possiamo farlo piantando un altro albero. Però, come già sarà venuto in mente a tutti, se ogni lavoratore riesce a raccogliere in una giornata solo i frutti di un albero, chi raccoglie quelli di quello nuovo? Mettiamo che erano un po' lazzaroni i nostri raccoglitori e lavorando più sodo riescono a raccogliere anche 4 frutti del nuovo albero. Ora la produzione totale è cresciuta e siamo a 54. Dunque, la produttività marginale è quanto in più viene prodotto da un nuovo albero e nel nostro caso è di 4. E se decidessimo di volerla aumentare ancora? Possiamo aspettarci che anche il prossimo albero che pianteremo ci consentirà di aumentare la produzione sempre di 4? Ecco cosa caratterizza la produttività marginale, il fatto di essere decrescente. E dunque, se piantassimo un altro albero, i nostri raccoglitori ne riusciranno a raccogliere solo 3 di frutti aggiuntivi e la produzione salirà a 57. E se decidessimo di volerla aumentare ancora, possiamo ripetere il ragionamento. Ormai abbiamo mangiato la foglia. Molto probabilmente sarà 2 la produttività marginale del nuovo albero. Così via fino a quando arriveremo al punto in cui l'ennesimo albero piantato non farà aumentare la produzione totale, in quanto non ci sarà nessun raccoglitore in grado di raccoglierne i frutti. Lo stesso ragionamento vale per il lavoro. Cosa succede se dai nostri 10 alberi e 10 raccoglitori assumessimo un raccoglitore in più? Gradualmente i frutti raccolti per ogni raccoglitore diminuirà e arriveremo al punto in cui l'ennesimo lavoratore che assumiamo se ne starà con le mani in mano in quanto non ci saranno più frutti da raccogliere. Per oggi possiamo concludere. Riassumendo velocemente, abbiamo capito che il PIL ha dei periodi di crescita e di decrescita e ci siamo chiesti quali siano tali fattori. Per rispondere a questa domanda abbiamo introdotto la funzione di produzione aggregata, la quale ci ha mostrato come i fattori di crescita siano il lavoro e il capitale. Ma la caratteristica principale e negativa che rende tutto più complicato è la produttività marginale decrescente. Nei prossimi episodi analizzeremo nel dettaglio come far aumentare il capitale e il lavoro e come raggiungere una crescita stabile. Il termine del giorno bonus è rendimento di scala. Significa di quanto aumenta la produzione totale se i lavoratori e il capitale aumentano della stessa quantità. Si assume ragionevolmente che nella realtà i rendimenti siano costanti, quindi che la produzione aumenti della stessa quantità. Se dai nostri 10 alberi e 10 raccoglitori aggiungiamo un albero e un lavoratore, di quanto aumenta la produzione? Potete lasciare la vostra risposta nei commenti e confrontarla con noi. Se non è chiaro, potete chiederci spiegazioni ulteriori. Veniteci a trovare al nostro sito www.economia-in-spiccioli.com, dove potete trovare le trascrizioni e tutto il glossario che costruiremo passo per passo insieme. Grazie a tutti voi per aver partecipato a questo episodio. Non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra mailing list per rimanere aggiornati sull'uscita del prossimo episodio e tante altre cose. Ci vediamo lunedì prossimo!